Ciao cari amici, la recente visita di Vladimir Putin nella Repubblica Popolare Democratica di Corea, vale a dire nella Corea del Nord, continua a suscitare le varie risposte, varie situazioni nella geopolitica, perché ovviamente si tratta di una visita molto importante. I due leader hanno riconfermato la loro prontezza di aiutarci a vicenda e affrontare nuovi pericoli nella geopolitica, pericoli anche di guerra. E così anche adesso l'agenzia Yonhap, che è un'agenzia della Corea del Sud, ha condiviso ufficialmente le dichiarazioni delle autorità della Corea del Sud, che sono abbastanza preoccupanti perché in pratica si parla del fatto che la Corea del Sud fa un passo verso le decisioni abbastanza guerrafondaie, se vogliamo dire così. Si parla ovviamente della decisione di Corea del Sud, dell'amministrazione della Corea del Sud, di cambiare il loro atteggiamento nei confronti della guerra in Ucraina. Infatti, i coreani del Sud sono preoccupati della firma del nuovo trattato militare, di sostegno militare tra Corea del Nord e la Russia. Putin, infatti, non ha fatto altro che ripristinare il trattato militare che era in vigore tra l'URSS e la Corea del Nord a partire dal 1961. Io non so se qualcuno di voi si ricorda di questo trattato, era un trattato molto importante. All'epoca è stato anche un trattato che ha garantito l'equilibrio in quel territorio, perché da un'altra parte c'era ovviamente un accordo, un appoggio totale per la Corea del Sud da parte degli Stati Uniti d'America e della macchina bellica statunitense. Voi ricordate la guerra in Corea è scoppiata proprio perché gli Stati Uniti d'America hanno cercato di contrastare l'espansione dell'Unione Sovietica, dell'influenza dell'Unione Sovietica in quel settore. Per gli americani era molto importante rimanere padroni del Pacifico e di tutti quei territori. E quindi il trattato del 1961 tra l'Unione Sovietica e Corea del Nord era visto da americani come una vera e propria dichiarazione di guerra da parte dell'Unione Sovietica contro il blocco atlantista in quel territorio. Oggi Seul è preoccupata per il ravvicinamento tra Mosca riavvicinamento tra Mosca e Pyongyang e ritiene che l'accordo firmato costituisca una vera e propria alleanza militare. Quindi apertamente le autorità di Seul, apertamente con i giornalisti, parlano del ripristino dell'accordo militare del 61. In effetti dicono qua non c'è niente di diverso. Entrambi i paesi hanno preso in carico di aiutarsi a vicenda nelle situazioni di guerra aperta. Quindi coreani del sud si sentono minacciati, perché ovviamente qua si tratta di ritorno della potenza russa nella regione. Se prima la Corea del Nord era da sola, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, il trattato nel 1968 ha cessato di esistere. Adesso il trattato è stato ripristinato e quindi la situazione è tornata, diciamo, ai livelli dei tensioni della guerra fredda. Ovviamente la Corea del Sud in precedenza aveva già fornito le armi all'Ucraina, si è trattato soprattutto dell'assistenza umanitaria e di assistenza in forma degli aiuti medici, ad esempio famosi, adesso famosi, lo dico in maniera ovviamente ironica, perché si tratta di questi tourniquet, di questi lacci emostatici che sono stati mandati da Corea del Sud in Ucraina, e poi è venuto fuori che gli ucraini, i militari ucraini hanno in pratica detto che Corea del Sud le ha mandato i lacci emostatici guasti. Infatti ci sono stati diversi video, io anche sul mio canale privato Telegram ho pubblicato nel 2023, se non sbaglio, questa storia di questi lacci emostatici coreani famosi che sono arrivati in Ucraina. Gli ucraini ovviamente subito hanno detto no, ma questa cosa non funziona, questa cosa assolutamente non è applicabile. Poi in realtà si è scoperto che in pratica ci sono due situazioni particolari che probabilmente le persone che hanno mandato questi lacci emostatici non hanno valutato. In primis, questi lacci emostatici sono stati fatti da un'agenzia coreana per un militare medio coreano, coreano del sud. E a quanto pare i coreani sono molto più piccoli degli ucraini. E quindi questi lacci ad alcuni militari ucraini non bastavano per, diciamo, coprire la circonferenza di braccio o della gamba, semplicemente perché i coreani del sud sono più magri, gli ucraini sono un po' più grossi, come russi, come altri popoli slavi, diciamo. E questa è una situazione che non hanno valutato i coreani quando hanno mandato questi lacci. Ma un'altra situazione riguarda proprio al modo di applicare, perché in realtà, come hanno spiegato poi anche stessi coreani, questo laccio può essere sdoppiato, può essere tagliato a metà, e in effetti la circonferenza diventa più ampia, si può utilizzarlo, ma viene chiuso in un modo particolare. Gli ucraini non hanno capito il modo in cui si stringe questo laccio, perché loro lo stringevano come classici lacci americani, in pratica avvitando un perno, invece lì bisognava prima tirare il perno al massimo, poi abbassarlo giù e solo dopo stringere. Insomma, c'è stato diciamo, un momento in cui non hanno spiegato bene l'utilizzo di questi lacci e gli ucraini li hanno buttati tutti via perché hanno detto che sono inutilizzabili. In realtà semplicemente dovevano un po' approfondire la questione di loro utilizzo. E questo è stato l'aiuto, diciamo, della Corea del Sud, che veniva fornito direttamente da Corea del Sud all'Ucraina. E poi indirettamente, Corea del Sud ha fornito parecchio militare agli ucraini. Hanno fornito materiale militare non letale, come ad esempio visori notturni, oppure sistemi di calcolo, hanno fornito parecchi giubbotti antiproiettili, hanno fornito le piastre per giubbotti antiproiettili. Anche con le piastre, cari amici, ci sono stati alcuni scandali. Io vi ricordo che nel 2023 sono uscite fuori sempre su alcuni giornali ucraini queste lamentele del fatto che le piastre balistiche coreane non funzionano, non reggono il proiettile, e così via. Poi quando è venuto a scoprire, in realtà si è trattato di piastre balistiche statunitensi di vecchia data che sono stati trasferiti in Corea come diciamo, il materiale in carico, un surplus durante le forniture di altro materiale. E per quale in pratica coreani del sud hanno preso non so, specie di prestito finanziario da americani. Insomma, americani hanno rifilato in pratica ai coreani queste piastre che erano già scadute all'epoca. Piastre già scadute all'epoca che poi sono state messe in non so, magazzino in Corea del Sud, sono stati lì per decenni. Adesso coreani, tirando fuori dai magazzini tutta roba inutile che veniva portata in Ucraina, le hanno dato anche queste piastre, ma Queste piastre in pratica erano scadute. Voi sapete che le piastre balistiche, soprattutto quando sono fatte di un certo materiale, indipendentemente anche dal luogo in cui vengono depositati, in cui si trovano, comunque dopo un po' di tempo la loro utilità si abbassa. Per questo è molto importante prendere sempre piastre balistiche nuove. Sono arrivati queste piastre balistiche vecchie, gli ucraini ovviamente le hanno dato ai soldati, poi nel campo di battaglia hanno visto che queste piastre vengono perforate non solo dalle armi da fuoco, cioè da Kalashnikov del nemico, dei russi, ma vengono perforati anche dai frammenti di esplosione. Infatti la piastra balistica di media qualità deve almeno reggere il colpo di frammento di un elemento esplosivo o colpo da mortaio o colpo di artiglieria e ovviamente deve reggere una piastra buona, deve reggere anche un colpo diretto o di un fucile di precisione o di una mitragliatrice o di un fucile d'assalto. Qua si trattava delle piastre che si spaccavano dai semplici frammenti esplosivi. E quindi gli ucraini hanno fatto uno grande scandalo, poi alla fine è venuto a sapere che semplicemente le piastre erano scadute e anche le segnalazioni, i numeri, cioè le date che venivano scritte sulle piastre da sudcoreani non riportavano la data della loro produzione, ma riportavano la data dell'ultima verifica durante l'immagazzinamento di queste piastre. Quindi in Corea nell'esercito forse funziona così: quando loro fanno un inventario, loro arrivano e mettono questi timbri sulle piastre o su altro materiale per dire ecco, in questa data noi siamo venuti a verificare, sì, in effetti questo obiettivo, questo oggetto, questa arma, questa munizione c'è qua. E quindi mettono questa specie di data. Gli ucraini hanno pensato che questa era data di produzione, in realtà era data dell'ultima verifica del magazzino. Quindi questo anche ha portato gli ucraini a criticare questo aiuto di sudcoreani. Comunque è una cosa utile che hanno mandato i sudcoreani in precedenza in Ucraina, sono stati i colpi per l'artiglieria. Voi sapete che la Corea del Sud adatta le armi di produzione statunitense del blocco NATO, loro non hanno le armi che producono loro, ma hanno un'industria bellica abbastanza riduttiva e ovviamente tutta l'artiglieria si base sul calibro 155. Voi sapete che l'artiglieria di base della NATO, cosa vuol dire l'artiglieria di base? Vuol dire l'artiglieria che si usa ampiamente nella controbatteria. Non si tratta di cannoni piccoli come quelli da 105 mm che vengono dati in appoggio ai gruppi limitati ai corpi speciali oppure dei cannoni che superano 200 mm, che sono cannoni grossi, sono gli obici, anche questi vengono utilizzati nelle situazioni speciali. Si tratta di artiglieria di base, quello che fa il lavoro più difficile, quotidiano, quelli che sparano più volte al giorno. Ecco, questo è un calibro 155. In Russia e nei paesi dell'ex Unione Sovietica e anche nei paesi amici dell'ex Unione Sovietica, questo è il calibro 152. Quindi sono due calibri che sono praticamente uguali. Tra l'altro, qua c'è anche il discorso della differenza del calcolo, perché i russi calcolano calibro in un modo, gli occidentali calcolano in un altro. Gli occidentali calcolano dall'interno della rigatura della canna, i russi calcolano non dalla profondità della rigatura, ma dal diametro del cannone. E quindi qua c'è anche per questo c'è anche una differenza di questi, insomma, calibri, però in grande linea comunque sono diverse. E i sudcoreani mandato all'Ucraina diversi lotti di queste munizioni per artiglieria, però non hanno mandato direttamente da Sud Corea, cioè loro hanno fatto, diciamo, hanno usato dei trader, in questo caso anche americani. Americani cosa hanno fatto? Hanno detto: noi vi abbiamo all'epoca venduto queste munizioni, adesso ne abbiamo bisogno, compriamo queste munizioni da voi. Se volete, anzi, facciamo un business, noi queste munizioni prendiamo, calcoliamo un prezzo e in cambio vi diamo le armi più moderne. Infatti sono messi d'accordo così nel 2022-2023 diversi centinaia di migliaia di proiettili per artiglieria da 155 mm NATO sono stati trasportati da Corea in Ucraina. In effetti, se voi ricordate, nelle foto e nei video in quei anni apparivano i militari ucraini che tiravano con questi proiettili di color blu. Questi proiettili di color blu arrivavano proprio dalla Corea del Sud, perché i coreani, quando hanno ricevuto quelle munizioni, le hanno verniciate in questo colore blu, perché era un vernice importante, particolare, che era calcolato proprio per il loro clima. Voi sapete che il clima nella Corea del Sud è molto umido, come anche clima in Vietnam e in altre zone lì del sud-est asiatico. E loro, per poter immagazzinare queste grandi quantità di munizioni per evitare che la ruggine o altre situazioni sgradevoli si creino nei loro magazzini, hanno dipinto con questo inchiostro, con questa vernice particolare protettiva. Proprio questa vernice blu per un po' di tempo era vista, diciamo, sui proiettili che hanno usato gli ucraini. Poi è scomparsa perché sono finiti i proiettili, perché i coreani non hanno mandato altri, perché hanno pochi. Adesso, a quanto pare, cari amici, i coreani hanno detto che, siccome Russia e Corea del Nord ha rifatto questo patto militare, allora loro, i coreani del Sud, potrebbero cambiare, diciamo, il loro atteggiamento nei confronti della guerra in Ucraina, e potranno iniziare a mandare direttamente in Ucraina le armi e munizioni. Cosa significa questa affermazione? Sicuramente questa è una sorta di tentativo di intimidire sia russi che coreani del nord, però da un punto di vista pratico possiamo dire che Corea del Sud tutto quello importante che poteva dare ha già dato all'Ucraina. Loro non hanno così proprio tanti mezzi e munizioni nelle loro riserve. Ma la cosa più importante è che i coreani del Sud capiscono benissimo che, ovviamente, sostenere l'Ucraina contro la Russia a loro conviene, in quanto loro sono sudditi degli americani. Ma da un altro canto, loro si indeboliscono di fronte alla Corea del Nord. Quindi più materiale loro mandano in Ucraina, meno armi loro hanno per contrastare una probabile guerra contro la Corea del Nord. E coreani del Nord non vedono l'ora che coreani del Sud rimangano, diciamo, con magazzini vuoti. E per questo motivo loro sono in difficoltà. Da una parte, i loro partner, i loro padroni occidentali, statunitensi, li spingono di fare queste dichiarazioni; dall'altro canto, loro capiscono benissimo che, facendo queste dichiarazioni, loro semplicemente affermano che nel prossimo futuro saranno molto vulnerabili di fronte a un probabile attacco da parte della Corea del Nord. Quindi loro sono in difficoltà. Si tratta sicuramente di una dichiarazione forte, di una dichiarazione importante dal punto di vista geopolitico. È un'affermazione che, diciamo, mette la Corea del Sud in una posizione molto scomoda, rispetto alla politica della Russia, alla politica dei paesi BRICS, rispetto anche all'area che tira nella zona di sud-est asiatico, ma dall'altro canto si capisce che loro non possono fare altrimenti. Sono molto controllati dagli Stati Uniti d'America. Se non cambia la politica all'interno della Corea del Sud, loro continueranno e devono continuare a fare i sudditi. Per questo motivo io penso che non cambierà niente in maniera drastica, perché dal punto di vista di materiale non hanno più niente da fornire all'Ucraina, però diciamo cambia sicuramente l'atteggiamento nei confronti della Corea del Sud e della Russia, perché si alza il livello della tensione nella regione. Staremo a vedere. Comunque, cari amici, io vi invito di approfondire queste e altre notizie sul mio canale privato Telegram, dove io pubblico tutto quello che non può essere raccontato per motivi di censura sul nostro mainstream italiano. Io ogni giorno pubblico più di 100 notizie che parlano di ciò che succede in prima linea in Ucraina, nelle retrovie, processi geopolitici, analisi di vari esperti, analisti provenienti da tutti i paesi del mondo. È molto importante sentire diverse campane per creare una opinione obiettiva su ciò che accade nel mondo. Quindi vi invito di approfondire. Il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni e per i vostri commenti. Tutto questo molto importante per me e per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.